Il sale non era solo nell'antichità una cosa saporita, no, che rendeva buono e gustoso il cibo, ma era anche una cosa preziosa, che aveva un gran valore anche in termini di soldi. E cosa vitale, perché chi non aveva a disposizione del sale, dopo qualche mese si ammalava. Quindi il sale rappresentava il gusto, la ricchezza e la vita. E è una metafora, un paragone, che fa parecchio pensare, associandolo al fatto che si tratta di seguire Gesù. Che quell'idea antica del sale, nei popoli appunto del Medio Oriente, dove Gesù è nato, portava con sé altre idee, proprio perché era così vitale, no? Portava per esempio con sé l'idea dell'ospitalità, portava con sé l'idea dell'amicizia e portava con sé anche un'idea che ci parla di qualcosa che magari è per metà terrestre, per metà non lo è, e cioè l'incorruttibilità, che tutto si corrompe, ma il sale serve anche a conservare i cibi, a farli resistere. E quindi il sale è occasione di scambio e di incontro, è un elemento vitale che facilmente viene a mancare al povero, proprio perché non ha i soldi. Ed è anche quella sostanza che permette la conservazione dei cibi e quindi di superare, grazie all'arte della conservazione, i periodi di carestia. Quindi ancora una volta è un pensiero che attraverso il sale ci fa pensare a chi è più in difficoltà. Beh, queste cose non possono che richiamare anche delle sfide, delle difficoltà, dei problemi, delle avventure che ci troviamo ad affrontare anche noi ogni giorno. Me ne sono venute in mente tre pensando a queste tre proprietà del sale. La prima è la sfida del gusto, cioè il non sapere di nulla o il non aver voglia di fare nulla, il sentire che non c'è nulla che meriti il proprio impegno, il darsi per vinti prima ancora di provare, perché tanto, diciamo, dentro di noi non cambia nulla. La rinuncia al confronto o la noia che serpeggia in questa nostra società e anche magari nel nostro quartiere, tra di noi, tra i nostri ragazzi, soprattutto tra molti giovani della nostra città, la noia. E la seconda, la sfida delle relazioni e dei legami. Potremmo anche dire la crisi della fedeltà che molte volte la nostra società oppone al benessere personale, come se fossero due cose che si escludono a vicenda, no? O cerchi il benessere per te o cerchi la fedeltà, ma le due cose si annullano. Spesso non solo perché è la moda o l'aria che tira, è così, ma anche perché le condizioni della vita, la disponibilità di tempo, di risorse, le strategie economiche, politiche che ci diamo, mettono anche un po' in difficoltà, oltre che sostenere la scelta della fedeltà, della durata e della forza dei legami. E terzo, la sfida della povertà e del lavoro. Nel concreto di questo periodo della storia dell'Occidente, di cui noi facciamo parte, ci troviamo di fronte ad alcune alternative serie. Una di queste, se continuare a inseguire una via di ricerca della ricchezza dove la garanzia di successo è legata alla finanza, ad un tipo di ricchezza virtuale, oppure ridare forza e slancio alla concretezza del prodotto, del lavoro, della manifattura, dell'artigianato, dell'arte, del sapere e del saper fare. Di queste cose probabilmente sentono molto la mancanza anche i nostri ragazzi, annoiati. Quanto tempo dedichiamo a insegnare a produrre beni e servizi o anche benessere e socialità o a interpretare il mondo piuttosto che insegnare dei contenuti, no? Dei programmi. Le tre sfide ben rappresentano le tre virtù del sale: dare gusto, essere occasione di scambio, di ricchezza, di incontro, permettere la conservazione degli alimenti. Le tre sfide individuano anche un luogo d'essere, un motivo d'essere dei cristiani e del cristianesimo all'interno della società. Chi siamo noi cristiani? Chi siamo chiamati ad essere? Coloro, dice Gesù, che servono il Vangelo, con la V maiuscola, cioè non il libro del Vangelo, ma qualcosa di più largo, di più umano, che non è appartenenza ad una società particolare o gruppo o chiesa, anche quando fosse quella cattolica, no? Cioè il Vangelo è, come dice l'immagine del sale, il sapore dell'esistenza, la forza, la verità, l'autenticità dei legami, l'attenzione verso il povero e verso la diminuzione e la lotta alle forme di indigenza, di emarginazione, di povertà culturale delle persone e delle società. Questo è di tutti, di noi italiani come di quelli che stanno dall'altra capo del mondo, no? Questo compito che il Signore ha affidato ai suoi seguaci ne qualifica lo status di cristiani, ne qualifica nel senso che rende qualificata la loro presenza come cristiani. Allora questo compito che il Signore ha affidato ai suoi seguaci ci deve tornare a far venire voglia di spenderci e di interessarci, di vivere, di tessere relazioni, di dotarci di strumenti culturali, materiali. E dice San Paolo, no, che appunto la liturgia di oggi ha scelto di mettere questa lettura dei Corinzi a commento di questo Vangelo, no? Questo passa proprio attraverso un'attenzione importante al corpo, le opere di misericordia corporale, come segno e come luogo concreto di visibilità e di produttività, proprio di quell'idea gustosa di società, personalista, solidale, giusta ed equa, a cui l'immagine del sale allude. Ma noi, mi verrebbe appunto da fare questa domanda, no? Facendo un po' l'esame di coscienza, ma noi siamo ancora esperti dell'arte di prenderci cura del corpo degli uomini? Spesso si ha la sensazione che la si deleghi molto quest'arte ad altri. L'ospitalità, la visita ai malati e ai carcerati, l'interesse per il povero, per il cibo e il vestito, l'affetto, il sostegno morale che passano attraverso il sorriso, la stretta di mano, la carezza, l'abbraccio, la pacca sulla spalla, il dialogo, l'incontro, la cura per il corpo dei nostri defunti. Riescono ancora queste cose a emergere come attenzioni presenti anche in termini di tempo, di dispendio di energie nelle scalette affollate, nevrotiche delle nostre giornate? Pensando a me, spesso mi verrebbe da concludere di no, non abbastanza certamente. Cioè è come se ci fosse bisogno di rivedere la nostra scala delle priorità. E poi c'è anche appunto la consapevolezza di una certa rischiosità di questa operazione, di un andare controcorrente che questo chiede, è il rischio, no, della libertà. E le letture che abbiamo ascoltato lo dicono con l'immagine più scandalosa, più provocatoria di tutte, che è quella della croce di Gesù. Il gesto di amore massimo del crocifisso e di tutti gli uomini che come lui, che non è che solo Gesù, il gesto di Gesù è il gesto anche di tanti altri nella storia dell'umanità. Il gesto di amore supremo del crocifisso e di tutti gli uomini che come lui hanno dato la vita e hanno creduto, ha senso? E ha senso, cioè non è che può aver senso in generale, deve aver senso per te, se no non ha senso, appunto. Cosa rivela questo gesto? Rivela di queste persone la loro ingenuità e la loro follia? Oppure risveglia in noi una gratitudine e un coraggio che abbiamo dimenticato o messo a tacere dai tempi della nostra adolescenza, della nostra giovinezza, quando ancora credevamo, no? In un mondo di un certo tipo. Poi abbiamo deciso di rinunciare perché tanto non cambia niente. Ci siamo seduti. L'aspetto scandaloso e ripugnante della croce, che poi è l'aspetto scandaloso e ripugnante di tutti quelli che l'ingiustizia nostra, della nostra società, mette ai margini, condanna e abbandona alla fame, alla sporcizia, al freddo, all'illegalità, alla noia. Appare anche commovente la confessione dell'Apostolo Paolo, poi, ma Paolo è come dire tutti gli Apostoli, che rivela la propria paura, la propria preoccupazione, perché si accorge che deve andare come agnello in mezzo ai lupi, resi tali dalla fatica, dalla violenza, a dire cose scomode e probabilmente poco accattivanti. Ma forse anche questo pensiero dell'Apostolo è uno di quelli che attraverso il sale del Vangelo il Signore ha messo in conto di curare e di convertire. Forse proprio per questo chiede proprio a Lui di interessarsi del corpo dei poveri. Perché questo aspetto, tra virgolette, salato, no? Quando noi diciamo che un cibo è salato, non intendiamo che dentro c'è il sale, intendiamo che ce n'è troppo e quindi fa schifo, no? È salato, fa schifo. Questo aspetto salato, e cioè spiacevole di per sé, del Vangelo, è anche però la chiave del suo sapore. Deve stare al centro della pietanza cristiana e nello stesso tempo non distinguersi come discorso di proprietà dei cristiani. Ciò che del Vangelo deve risplendere sopra ogni cosa, infatti, la sua umanità. Questo è quello che queste attenzioni che le letture di oggi ci chiedono vuol dire, no? Poiché solo attraverso, dice così la conclusione di questo Vangelo, solo attraverso le opere buone dell'uomo è possibile accedere alla conoscenza, all'amore del vero Dio. Quindi non è solo vitale per tutti gli uomini che ci sia ancora qualcuno che si interessi del povero e del corpo e che interpreti umanamente i gesti della vicinanza, dell'affetto, dell'amicizia, ma è vitale anche per la fede, perché senza questo non c'è più nessun Dio che meriti di essere adorato o creduto, se non un Dio che è umano, che ha il volto, che chiede al suo seguace, appunto al suo discepolo, non di essere più potente degli altri o più ricco degli altri, ma invece di essere più disponibile all'umanità. Questa è una cosa che ci può interessare e che può ancora interessare anche gli altri che appunto vorremmo in qualche maniera toccare.